Parte quarta. La verifica della presenza del Divino nella vita della Chiesa. Capitolo primo. In luogo della verifica. L'esperienza umana. Dopo aver mostrato in che cosa consiste il senso religioso dell'uomo, le sue perenni dimensioni strutturali e le sue possibili declinazioni, abbiamo incontrato il fatto storico di Cristo, l'incredibile annuncio del Dio fatto uomo, emerso nella storia di un'umanità pervasa dall'ansia della rivelazione del divino. Ci siamo chiesti, come può un simile fatto essere attingibile 2000 anni dopo in modo adeguato a fondare una decisione per sua natura così seria? La permanenza del fatto di Cristo come accadimento continuo, come qualcosa che accade e non come qualcosa che è accaduto, tale è l'annuncio cristiano che segnala il volto fenomenico, storico della Chiesa. Popolo di Dio da un punto di vista sociale, corpo di Cristo da un punto di vista profondo, ontologico. È così che emerge come fenomeno nella storia la Chiesa. Comunità con la coscienza di un'origine eccezionale che si inserisce e inerisce alla carne dell'esistenza, dono dall'alto che è lo Spirito, l'energia con cui Cristo investe la storia e novità di vita che è comunione. Ciò che le istanze di cambiamento della storia umana ipotizzano come ideale, quell'universalità per cui tutto nella vita umana fluisce in unità, qui è conclamato e affermato come punto ontologico di partenza e quindi movente e fonte del valore etico, motivo del dinamismo morale e di una costruzione nuova nel mondo, di una realtà umana diversa. Abbiamo poi visto, in un secondo momento, sia pure sinteticamente, i termini del tipo di coscienza che ha acquisito di sé questo fenomeno nuovo. Esso è perfettamente consapevole di essere realtà umana, perciò non sorpreso né scandalizzato per i suoi difetti, sempre e per definizioni ritrovabili al suo interno, e nello stesso tempo altrettanto cosciente che in mezzo a tutto quel magma si deve cercare, e si scopre, l'oro puro del vero, l'oro puro della realtà definitiva, della umanità rinata nella grazia, della nuova creatura. Termine scatologico che indica qualcosa già precisamente incominciato di ciò che apparirà completamente alla fine del tempo. Ed ecco allora, in vista dell'ultima tappa del nostro percorso, la domanda. Tutto questo, l'ampiezza e la perentorietà di questa pretesa, risponde al vero? Il fenomeno della Chiesa è inconfondibilmente identificato, ma il messaggio per cui essa possiederebbe una dimensione che totalmente eccede la sua fenomenicità sperimentale, è vero o no? La Chiesa è veramente il prolungarsi di Cristo nel tempo e nello spazio? È il luogo e il segno della sua presenza? È l'accadimento continuo del fatto che l'uomo Dio è ormai inevitabilmente presente nel mondo sino alla fine? Dovremmo chiarire anzitutto i criteri per rispondere a queste domande. 1. Ciò che la Chiesa reclama come fattore giudicante. La Chiesa, proseguendo ciò che Gesù ha compiuto nella sua esistenza terrena, si rivolge alla nostra umanità così com'è. Tuttavia la sua materna accoglienza dell'umano, come lo sguardo e il gesto del Redentore, vuole nell'uomo provocare i moti più originali del suo cuore. La Chiesa, come Gesù, si rivolge a questa capacità dell'uomo che, trattando delle componenti essenziali del senso religioso, abbiamo chiamato esperienza elementare, vale a dire quel complesso di evidenze ed esigenze originali con cui l'essere umano si protende sulla realtà cercando di immedesimarsi con essa attraverso la realizzazione di un progetto che alla realtà stessa detti l'immagine ideale che lo stimola dal di dentro. La proposta della Chiesa vuole entrare nel dramma dell'universale confronto in cui l'uomo è proiettato quando paragona qualunque elemento del reale con quella esperienza elementare che costituisce il suo cuore. La sfida della Chiesa si può riassumere in questo modo. Essa scommette sull'uomo, ipotizzando che il messaggio di cui essa è strumento, vagliato dall'esperienza elementare, rivelerà la presenza prodigiosa. La risposta che il messaggio contiene alle esigenze del cuore dell'uomo sarà imprevedibilmente senza paragone più grande e vera dell'esito di qualunque altra ipotesi. Entrando in questo dramma dell'uomo, che confronta tutto con la sua esperienza elementare, la Chiesa puntualizza dunque che è all'esperienza stessa dell'uomo che si rivolge, non alle maschere di umanità dominanti le diverse forme di società nel vano tentativo di giustapporre qualcosa al volto dell'uomo o di sostituirne la natura. Ecco perché l'uomo completo, dotato di senso critico e capace di un giudizio globale, sarà colui che si è allenato a confrontare tutto con quel fascio di esigenze profonde che costituiscono il nucleo, non censurato da interventi esterni, del suo io vero. È dunque con questo supremo senso critico, continuamente da conquistare, che la Chiesa si vuole misurare, mettendo se stessa alla mercé dell'autentica esperienza umana. Essa abbandona il suo messaggio all'attuazione dei criteri originali del nostro cuore. Non chiede clausole da adempiere meccanicamente, si affida al giudizio della nostra esperienza, anzi, continuamente la sollecita a percorrere il suo cammino in completezza. 2. Un criterio di giudizio utilizzato al culmine della sua espressione. Non solo il criterio della verifica sperimentale cui la Chiesa vuole sottoporsi è quello dell'esperienza originale, il meno possibile adulterata da false esigenze indotte dal contesto sociale. La Chiesa ripete con Gesù che può essere riconosciuta credibile in nome di una corrispondenza alle esigenze elementari dell'uomo nella loro più autentica fioritura. È quanto Gesù intendeva con l'espressione già citata con cui promette ai suoi discepoli il centuplo su questa terra. È come se, dunque, anche la Chiesa dicesse all'uomo: con me otterrai un'esperienza di pienezza di vita che non troveresti altrove. È sul filo del rasoio di questa promessa che la Chiesa mette alla prova se stessa, proponendosi come prolungamento di Cristo a tutti gli uomini. Del resto, ognuno di noi, anche nella più semplice contingenza quotidiana, cerca proprio quella maggiore pienezza. È questo il criterio che ci guida anche nelle minime scelte. Gli uomini aderiscono a quello o a quell'altro invito, scelgono di stare con quella o quell'altra persona perché da queste scelte sperano maggior soddisfazione, più intensa corrispondenza al proprio desiderio. Essendo la libertà una forza di adesione all'oggetto cui si aspira, l'uomo, fatto per la felicità, muove il suo libero dinamismo alla ricerca del fascino più grande, diceva Sant'Agostino, vale a dire di una sempre maggiore pienezza di vita, un sempre più totale possesso dell'essere. Ora, il messaggio della Chiesa nella storia dell'umanità proclama di avere come unico interesse il portare a compimento l'anelito supremo dell'uomo, senza chiedergli di dimenticare alcuno dei suoi desideri autentici, delle sue esigenze prime, promettendogli anzi un risultato molto superiore alle sue stesse capacità di immaginazione, il centuplo. Avendo lanciato nei secoli questa sua inaudita scommessa, la Chiesa non può barare. Del resto, una frequentazione della storia della rivelazione di Dio nel mondo scoprirebbe, già nell'esperienza del popolo di Israele, che la pedagogia di Dio nel rivelarsi non si è mai sottratta a una regola critica. Dio osserva Tresmontant, non ha chiesto ai profeti di credere, né agli uomini di Israele di credere a quanto dicevano i profeti, senza discernimento, senza critica, semplicemente per credulità. Dio ha domandato ai profeti di crederlo perché operava dimostrazione sperimentale di ciò che diceva, non una dimostrazione in un laboratorio riservato, ma una dimostrazione a cielo aperto, sotto gli occhi di tutti, nella storia. Questa dimostrazione è ciò che la Bibbia chiama i segni. Dio dà dei segni e domanda che questi segni siano letti, interpretati e compresi. Dio non comanda al popolo di credere a qualunque profeta, al contrario, fornisce una regola di discernimento per distinguere il falso dal vero profeta, colui le cui parole si compiono nella storia, costui è il vero profeta. Non è dunque improvvisata questa sfida audace della Chiesa che si rimette alla nostra esperienza di uomini, promettendo per di più, come già il Signore, un'esperienza di pienezza non ipotizzabile dal punto di vista della nostra esistenza normale. 3. La disponibilità del cuore. Per noi, come per chi 2000 anni fa ha conosciuto Gesù, per il fariseo o per Zaccheo il pubblicano, per la samaritana o per Simone il lebbroso, per chi l'ha crocifisso o per chi ha pianto la sua morte, per chi ha infisso il cartello con il motivo della condanna sulla croce, disprezzandolo, come per chi si è preoccupato di deporlo in un sepolcro adatto, per noi, come per tutti costoro, il problema di una verifica di una certa enorme pretesa deve partire da un incontro, da qualcosa di fisicamente presente. Nella sua proposta la Chiesa non può barare, non può consegnare un libro e delle formule in mano degli esegeti soltanto. Essa è vita e deve offrire vita e accogliere l'esperienza degli uomini nel seno della sua pretesa. Anche l'uomo, però, non può accingersi a una verifica di questa portata senza un impegno che coinvolga la vita. Anch'egli non potrà portare a termine il cammino che lo assicuri dell'attendibilità di ciò che la Chiesa proclama senza essere disponibile a un impegno. Se la Chiesa si pone come vita, vita pienamente umana e carica di divino, l'uomo dovrà impegnarsi con la vita ad accertare quella sfida e non potrà sorprendere la verità o meno di ciò che la Chiesa promette se non partendo da ciò che la Chiesa è oggi, accanto a lui. Se la Chiesa non può barare, neanche l'uomo può barare. È un vero cammino che gli si prospetta, cui il suo cuore deve essere disponibile. I passi e i volti di tale cammino non sono prevedibili. Il cristianesimo, che afferma un Dio incarnato, ha proprio questa singolare caratteristica. Come uno che si alza la mattina e si accorge che il marito, il figlio, il fratello hanno un atteggiamento inatteso nei confronti di persone o cose, così, mi sia permesso questo paragone, anche Dio si presenta nella storia di ognuno con la concretezza e la variabilità del volto della comunità, che pretende però perpetuare la sua presenza nella storia. Ciò che occorre per iniziare questo cammino è, almeno, quel tipo di disponibilità all'impegno che la tradizione cristiana chiama povertà dello spirito. Potrebbe anche essere chiamata ricerca di una maggior ricchezza, perché il suo dinamismo poggia sull'immortale frase di Gesù: chi vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. Il centro di questo atteggiamento di accettazione, di povertà dello spirito, è l'occhio teso a ciò che costituisce il tesoro dell'uomo, a quell'oro puro della verità e della realtà, per cui ogni altra immagine di verità e di realtà, fosse anche la propria stessa vita, è riconosciuta umilmente di minor valore. Vorrei ribadire, per concludere, che al cammino di verifica affrontato con l'animo aperto e disponibile, è promessa una realizzazione esistenziale che la Chiesa dichiara di saper ottenere in paragone o in sfida con qualunque altra proposta. Ma naturalmente quella pienezza, il 100 volte tanto del Vangelo, è solo l'alba della totalità. Il tutto è incommensurabilmente di più di quanto possiamo immaginare. È il centuplo. Ma questo centuplo è l'indicazione che il tutto si sta avvicinando. È un segno che rende manifesta la totalità. Senza passare da questa esperienza, l'uomo non sarà mai convinto. Vale la pena citare l'orazione della 20ª domenica del tempo ordinario della liturgia. Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio.